perché leggiamo ancora la commedia? È la domanda da cui partiamo. La commedia è un libro lungo, difficile, remoto da noi nella sua visione del mondo. E quindi cosa ci troviamo ancora di bello e di interessante? È una domanda a cui si possono dare due risposte, una molto breve e una un po' più lunga. Quella molto breve è questa: perché moriremo? E non solo, prima di noi moriranno persone che ci sono care. Così prima o poi ci farà piacere riflettere su questo increscioso dettaglio dell'esistenza, la morte, e sulle tante profonde, dolorose domande che porta con sé. Dio esiste? Cosa succede dopo la morte? Come si dovrebbe vivere? Qual è la colpa più grave? Qual è la virtù più importante? Il male commesso verrà punito? I buoni verranno premiati? Rivedremo mai le persone che amavamo e che sono morte? Questa riflessione potremmo volerla fare insieme a un genio che domanda del genere se le è poste 7 secoli fa, dando le sue risposte, e riuscendo a formularle attraverso una visione di stupefacente originalità e bellezza, e attraverso parole che, specie se uno ha la fortuna di conoscere bene l'italiano, fanno spesso scuotere la testa per la meraviglia e per la commozione. 7 secoli fa un uomo che parlava la nostra lingua ha visto e ha saputo dire. Se si fa lo sforzo di ascoltarlo, da questo sforzo si esce cambiato. Un altro grande poeta, questo del Novecento, Philip Larkin, dice in una sua poesia che chiunque di noi prima o poi scopre in se stesso un desiderio, lui dice proprio una fame, di essere più serio. Ebbene, Dante è il poeta che ci parla in questi momenti di serietà, momenti rari forse, ma cruciali. E adesso vediamo la risposta un po' più lunga. E procediamo al contrario, cioè diciamo intanto quali sono le ragioni che potrebbero scoraggiare la lettura della commedia? Direi che queste ragioni sono soprattutto tre. La prima ragione è che la commedia è in versi e noi oggi tendiamo a pensare che i versi vadano bene per la poesia lirica o per le canzoni, ma certamente non per i racconti lunghi. Per i racconti lunghi c'è la prosa. Edgar Allan Poe, il grande scrittore americano dell'Ottocento, ha scritto una volta che le poesie dovrebbero essere abbastanza brevi da stare su una sola pagina, così da poter essere lette tutte in una volta, senza interruzione. E a distanza di un secolo e mezzo da Poe, questo è in sostanza ancora il nostro punto di vista. La seconda ragione è che la commedia è stata scritta 7 secoli fa, e da allora non c'è aspetto della nostra vita che non sia cambiato. L'idea dell'esistenza che Dante aveva non è più la nostra. Dante ha vissuto in un mondo in cui i confini coincidevano praticamente con quelli dell'Europa centro-meridionale, un mondo in cui le forze politiche più importanti erano l'impero e il papato. Al centro del cosmo stava per lui e per i suoi contemporanei il pianeta Terra, con gli altri pianeti e col Sole a girarle intorno. Ebbene, non c'è cosa che sia rimasta intatta da allora. Inoltre Dante credeva alla verità storica della Bibbia, noi non ci crediamo. La fede di Dante non ha né incertezze né incrinature. Dante non è solo sicuro dell'esistenza di Dio, è anche convinto di avere con la sfera del divino un rapporto in certo modo privilegiato. È il tema che emerge a ogni passo della Vita Nuova e della Commedia, che sono i libri di un visionario, di qualcuno che ha avuto una rivelazione. In linea di massima, le donne e gli uomini di oggi vivono la fede con molto più distacco. Anche se sono religiosi, il peso che ha la religione nelle loro vite e nelle loro idee è molto inferiore al peso che la religione poteva avere per un cristiano del tempo di Dante. Non è dunque eccessivo dire che per questi lettori, per noi lettori di oggi, la commedia ha cessato di essere vera. Vale a dire che la visione del mondo che si esprime nella commedia, la dottrina, i dogmi, l'idea della provvidenza che pervade ogni azione, ogni affermazione di Dante, ci è diventata estranea. Noi, insomma, leggiamo un'opera fortemente ideologica, come la commedia, all'interno di una società come la nostra che ha in buona misura superato quell'ideologia che si è, come si dice, secolarizzata. La terza ragione che ci tiene lontani dalla commedia, che ce la fa sentire remota, è che la commedia non solo parla di cose che sono molto lontane dalla nostra esperienza, così come molti altri capolavori del passato, naturalmente, ma ne parla anche in maniera terribilmente complicata. La commedia è forse l'unica grande opera letteraria occidentale che non può essere letta senza un commento, senza avere accanto una buona enciclopedia. È piena di riferimenti al mito classico, Virgilio, Ovidio, eccetera, alla storia antica, alla cronaca contemporanea, nonché a fatti della vita di Dante circa i quali nessuno di noi oggi può essere informato. Allora uno si chiede, con tante belle cose da leggere, perché fare tutta questa fatica? Ecco, erano le tre ragioni, tre buone ragioni che abbiamo per non leggere la commedia. Adesso proviamo a rispondere in positivo. La prima obiezione, i versi. Certo, i versi sono una forma artificiale, sono una costrizione. Però non è detto che una costrizione debba rappresentare un ostacolo per l'immaginazione e per l'arte. Dopo un po', di tempo che si studiano le opere del passato, ci si accorge di come proprio il buon uso delle costrizioni, degli schemi fissi, delle regole, sia uno dei modi in cui l'arte può dare piacere. Faccio un esempio. Alla fine del canto 22esimo nel Paradiso, Dante fluttua nell'aria e dall'altro, mentre gira in tondo, vede tutti i pianeti del sistema solare, uno in fila all'altro, e li nomina e chiude l'elenco dei pianeti con questi versi. E tutti e sette mi si dimostraro quanto sono grandi, quanto sono veloci e come sono in distante riparo. Vede i sette pianeti dall'alto. Nella loro dimensione, nella loro velocità. L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendo mio con gli eterni gemelli, tutta m'apparve da colli alle foci. Poscia rivolsi gli occhi agli occhi belli. Il piccolo spazio di terra che ci rende così feroci, mentre io mi aggiravo nell'universo con la costellazione dei gemelli, mi apparve tutta dalle montagne al mare. Dopodiché io rivolsi gli occhi agli occhi di Beatrice. È uno dei passi più belli della commedia. È particolarmente straordinario il verso 151, che è una definizione della vita umana in 11 sillabe, l'aiuola che ci fa tanto feroci. Un verso bellissimo non solo per il suono, con questa specie di effetto di onda, con gli accenti sulla sesta e la settima sillaba, fa tanto feroci, e per la ricchezza del significato. Dante vuol dire che chi come lui ha potuto vedere le cose con l'occhio di Dio capisce che il nostro pianeta è una cosa irrilevante, minuscola, e per il quale però noi ci facciamo continuamente la guerra. Non solo per questo, ma anche perché in 11 sillabe Dante riesce a combinare i due piani ben distinti della descrizione obiettiva e del giudizio morale. Cioè non dice un piccolo pezzo di terra che ha questa o quest'altra caratteristica che mi appare mentre giro intorno in questo o quest'altro modo. Dice un piccolo pezzo di terra, ed è il piano fisico, che ci rende tutti crudeli, ed è il piano morale. Ebbene, questo prodigio di sintesi non si sarebbe potuto compiere se Dante non avesse dovuto superare appunto le costrizioni, i vincoli che il genere del suo discorso gli imponeva. Quindi la scrittura in versi è un problema, sì, ma può essere anche una magnifica occasione. Faccio un altro esempio. Tra le cose che Dante deve fare nella commedia c'è trovare un inizio originale per ognuno dei 100 canti, cioè non ripetere sempre le stesse parole, lo stesso schema, la stessa situazione narrativa. Non ci si pensa mai, ma questa è una cosa nuova nella letteratura europea, perché i poemi, i romanzi in versi anteriori a Dante non sono divisi in canti. Quindi 100 nuovi inizi sono un problema che nessuno aveva mai dovuto affrontare. Allora, anche in questo caso Dante trasforma quello che è un problema in un'occasione e trova soluzioni geniali. Per esempio, comincia senza nessuna spiegazione citando le parole scritte su una porta all'ingresso dell'inferno. Tutti se lo ricordano, per me si va nella città dolente, eccetera. Oppure comincia rivolgendo direttamente la parola al lettore. Ricorditi, lettore, se mai nell'Alpe, eccetera. Oppure comincia citando dei versacci incomprensibili. Pape Satan, Pape Satan, Ale. Oppure comincia dando direttamente la parola a uno dei personaggi, come se anziché di un poema si trattasse di un dramma teatrale. Il canto 14° del Purgatorio comincia appunto così, con questi versi. Chi è costui che il nostro monte cerchia, anziché morte gli abbia dato il volo e apre gli occhi a sua voglia e coverchia? Cioè, chi è quest'uomo che va in giro per il monte del Purgatorio ed è ancora vivo? Questo è un personaggio che parla, non Dante. Ed è una tecnica questa, interessante per più ragioni. Intanto perché nei manoscritti antichi non c'erano le virgolette, quindi non era chiaro al lettore che a parlare qui non era l'autore, ma un personaggio. Poi perché Dante usa quella che si chiama tecnica del ritardamento, cioè introduce i personaggi e li fa parlare, ma aspetta poi qualche decina di versi prima di dirci chi sono e perché sono lì. Infatti lo sappiamo solo al verso 80 chi sono questi personaggi, Ranieri da Calboli e Guido del Duca. E infine, interessante questa tecnica perché il lettore moderno è portato ad associare questo procedimento al teatro, al cinema più che alla narrativa. L'apertura della scena sul colloquio di due personaggi senza bisogno di didascalie introduttive o di una voce fuori campo. Ecco un altro caso in cui la costrizione, non del verso, ma della partizione in canti, di nuovo una questione metrica, sortisce un effetto espressivo estremamente originale. La seconda obiezione era l'enorme distanza che ci separa dalle idee, dai gusti, dalla visione del mondo, di Dante. Ora, in realtà, il fatto che Dante appartenga a un'età dell'arte così lontana dalla nostra, che descriva un mondo così lontano da quello che abbiamo sotto gli occhi, può essere non soltanto uno svantaggio, ma anche un vantaggio. È ovvio che i personaggi della commedia, per lo più, hanno un rapporto molto labile con la nostra esistenza. Sono re, sono imperatori, guerrieri, santi, eroi presi dalla letteratura. E certo la situazione in cui si trovano, tuffati dell'inferno o illuminati dalla luce di Dio, non si può davvero definire tipica. Rispecchiarsi in loro non è facile come rispecchiarsi nei protagonisti dei grandi romanzi moderni come Madame Bovary o Raskolnikov o Leopold Bloom. Ma da un lato Dante possiede un'immaginazione e una sensibilità così ricche da poter esprimere anche idee ed emozioni che la letteratura del suo tempo non era ancora in grado di esprimere. Ci sono passi della commedia che parlano a tutti, anche a chi non ha alcun interesse né per la poesia né tantomeno per un'età remota come il Medioevo, per la semplice ragione che Dante ha saputo fissare in modo geniale sentimenti che sono universali. Si può essere indifferenti alla letteratura, ma è difficile esserlo abbastanza da rimanere inerti leggendo il discorso di Ulisse ai suoi compagni di viaggio o gli ultimi versi del Paradiso. Dall'altro lato, ed è il punto più importante, il fatto che la commedia appartenga a un passato remoto la mette in un certo senso al riparo dalle regole del buon gusto, cioè di quello che noi oggi consideriamo buon gusto. Voglio dire che Dante parla di cose di cui la letteratura moderna non può parlare se non cadendo nella magniloquenza o nel kitsch. Chi potrebbe oggi seriamente raccontare di come, grazie all'intercessione di San Bernardo e della Vergine Maria, è arrivato a vedere Dio? E chi potrebbe in un romanzo mettersi a parlare seriamente del problema della resurrezione della carne e affermare di poterlo risolvere? Tuttavia, queste due chimere, la visione di Dio e la resurrezione, non solo ispirano a Dante alcuni dei versi più belli della commedia, ma per quanto remote siano dalla nostra esperienza quotidiana, ci interessano e ci commuovono. Se per scrupolo di realismo la letteratura può aver superato queste immaginazioni, o può averle messe nel repertorio delle cose di cui non è più possibile parlare, noi non le abbiamo affatto superate. Cioè, sono ancora al centro della nostra fantasia e dei nostri desideri. C'è il passo bellissimo in cui Salomone, nel XIV del Paradiso, spiega a Dante appunto che rinasceremo col corpo. E se lo leggiamo ne rimaniamo turbati, anche se non ci crediamo, basta pensare a qualcuno che si amava e che si è perso. Leggo questi versi. Ma sì come carbon che fiamma rende, e per vivo candor quella soverchia, sì che la sua parvenza si difende, così questo fulgor che già ne cerchia, fia vinto in apparenza dalla carne, che tutto dì la terra ricoperchia. Né potrà tanta luce affaticarne, che gli organi del corpo saranno forti a tutto ciò che potrà dilettarne. Cioè l'anima che parla con Dante dice: la luce che emaneremo non offenderà la nostra vista perché noi saremo in grado di tollerare quell'enorme forza luminosa. Commenta Dante: Tanto mi parver subiti e accorti, e l'uno e l'altro coro a dicer amme, che ben mostrar disio dei corpi morti. Forse non pur per lor, ma per le mamme, per li padri e per gli altri che fuor cari, anziché fosser sempiterne fiamme. Cioè, dice Dante, tutte le anime dicono amen, desiderando, rimpiangendo il loro corpo fatto di carne ed ossa, magari non per loro, ma per le mamme, per i padri, per gli altri cari che vorranno rivederli dopo la morte, non solo come puri spiriti, ma come corpi. Allora, i romanzieri contemporanei naturalmente non si pongono queste domande, sono domande che si trovano nei libri sacri delle grandi religioni, come la Bibbia o il Corano. Ecco, la commedia ha qualcosa a che fare con questi libri, con la differenza che parla di questi temi fondamentali, di questi temi profondamente umani, in modo meraviglioso. Altro esempio, quanto sarebbe ridicolo oggi trattare il tema della devozione e dell'amicizia facendo incontrare nell'aldilà due scrittori, uno preso come maestro e l'altro come allievo, che non sono mai conosciuti, che hanno addirittura passato la loro vita in secoli diversi. Ma è esattamente ciò che accade nel canto ventunesimo del Purgatorio, laddove Dante fa incontrare Stazio, un poeta vissuto nel primo secolo d.C., col suo maestro Virgilio, che è morto 70 anni prima che lui nascesse. E Stazio cerca di abbracciare Virgilio, che però è puro spirito. Già si inchinava ad abbracciargli i piedi al mio dottor, ma egli disse: frate, non far, che tu sei ombra e ombra vedi. Ed ei surgendo, Stazio si alza. Or puoi la quantitate comprender dell'amor che a te mi scalda, quando io dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda. Io ti amo talmente tanto che mi dimentico che siamo puri spiriti e cerco di abbracciarti. Insomma, così come per la questione dei versi, il vero passo avanti è capire che anche la distanza temporale, ideale e di gusto può, se colta in maniera adeguata, trasformarsi in un'occasione per ottenere dall'arte ciò che l'arte della nostra epoca non è più in grado di darci. Resta il terzo problema, la terza distanza. Molti passi della commedia sono quasi incomprensibili. Dante allude continuamente a libri che non conosciamo, a circostanze storiche che ci sfuggono. Ebbene, ci può essere qualcosa di buono, di bello, interessante in questo. Se dobbiamo proprio leggere un poema antico, allora perché non scegliamo l'Eneide o l'Odissea o i romanzi di Re Artù, libri che sono soprattutto delle grandi storie, che si possono leggere rilassandosi, ignorando le note, libri che non chiedono una costante attenzione per decifrare la realtà che sta dietro le parole. Ora, noi siamo abituati a separare con un tratto molto netto il piacere estetico dal piacere che viene dal conoscere. Se però leggiamo la commedia con l'attenzione che richiede, ciò che otteniamo alla fine non sono soltanto l'emozione e il piacere dati dal racconto, un racconto che parla ancora di noi in modi inaspettati, lo smarrimento, il senso di colpa, il viaggio con i suoi scenari prodigiosi, il pentimento, la redenzione, la felicità raggiunta, eccetera. Si ottengono anche l'emozione e il piacere dati dall'imparare. Sono 2 millenni di storia e di letteratura filtrati dall'intelligenza di Dante, la storia che lui conosceva, i libri che lui aveva letto e la sua interpretazione dell'una e degli altri. Ripeto, questo è un tipo di piacere che non ci è familiare. C'è anzi qualcosa di strano per il medio lettore di romanzi odierno in un piacere che implica uno sforzo. Eppure il piacere dell'apprendimento, cioè conoscere cose disparatissime e remote dai nostri interessi attuali attraverso la mediazione di Dante, questo piacere può essere tanto grande quanto il piacere della immaginazione. Spesso si parla della commedia come di una enciclopedia, nel senso che nella commedia si trova un'infinità di cose che non c'entrano col filo principale del racconto e che ogni incontro, esperienza vissuta da Dante e raccontata in una manciata di versi ci apre un passaggio verso mondi strani e affascinanti. Naturalmente le biblioteche sono piene di libri che parlano di altri mondi o di altri libri e non per questo la loro lettura risulta particolarmente appagante. Noi non ci mettiamo a leggere l'enciclopedia, anzi al contrario. Per spiegare in che modo la commedia si distingue da questi libri e quindi anche dalle enciclopedie, proviamo a leggere qualche verso del canto 28° dell'Inferno. Il personaggio che parla in questi versi è Maometto, che dice: Or di Afra Dolcin, dunque che s'armi, tu che forse vedrai il sole in breve, s'ello non vuol qui tosto seguitarmi, sì di vivanda che stretta di neve non rechi la vittoria al Noarese, che altrimenti acquistar non sarìa leve. Allora, siamo nel girone degli scismatici. Di coloro che separano le cose che erano unite, e Maometto dice a Dante: Guarda, dia dolci, a frate Dolcino di stare molto attento, di trovare del cibo, altrimenti morirà. Il vescovo di Novara lo ucciderà, perché la neve lo costringerà ad arrendersi, il freddo dell'inverno lo costringerà ad arrendersi al vescovo di Novara. E conclude Dante: Poi che l'umpie per girsene sospese, Maometto mi disse questa parola, indi a partirsi in terra. Lo distese. Detta questa parola, Maometto riprese il suo cammino. Allora, perché mai Maometto, il profeta dell'Islam, sta tra gli scismatici? La risposta è semplice: perché le informazioni che Dante aveva su questo personaggio storico erano molto più scarse delle nostre. E perché Dante non aveva nessuna sensibilità o tolleranza nei confronti delle religioni che non erano il cristianesimo. In sostanza, semplificando, Dante e i suoi contemporanei pensavano che l'Islam fosse semplicemente una eresia nata in seno al cristianesimo e che Maometto fosse stato un monaco che aveva voltato le spalle alla vera fede. Così chi legge questi versi, non solo si ricorda di chi era Maometto, ma impara anche che Maometto non è stato sempre lo stesso personaggio attraverso i secoli e che epoche diverse possono avere idee diverse a proposito dei medesimi eventi storici, a seconda non solo delle informazioni che ne hanno, ma anche e soprattutto dell'orizzonte di idee e di credenze nel quale queste informazioni vengono calate. Allora, dato che il tempo umano, torniamo ai nostri versi, non conta nell'aldilà di Dante, l'abbiamo già visto nell'episodio di Stazio e di Virgilio che si incontrano pur appartenendo a epoche differenti, a parlare della sorte di Fra Dolcino, che è un uomo che vive negli anni di Dante, può essere non un suo contemporaneo, ma Maometto, cioè un uomo vissuto 7 secoli prima di lui, la stessa distanza che separa noi da Dante, in tutt'altra parte del globo, in Arabia. Allora, questo frate Dolcino era un cristiano, come Dante. Predicava la povertà, la disobbedienza alle gerarchie ecclesiastiche, il ritorno alla vita semplice dei primi discepoli di Cristo. A considerarle oggi, le sue idee non sembrano tanto diverse dalle idee che Dante esprime spesso nella Commedia. Eppure Dante sta dalla parte dell'ortodossia, della Chiesa, e destina Dolcino all'inferno. Or dia fra Dolcin dunque che s'armi, s'ello non vuol qui tosto seguitarmi, dice Maometto. Cioè, Dolcino non è presente sulla scena, è ancora vivo, viene solo evocato da Maometto. Dante ha voluto citarlo, attraverso le parole di Maometto, per dire che sarebbe finito all'inferno anche lui. Quindi Dante fa una specie di profezia sul destino ultraterreno di Dolcino. Allora ci chiediamo, Dante aveva ragione? Dolcino meritava il rogo e meritava di essere dannato nell'aldilà. Oggi nessuno penserebbe una cosa del genere, naturalmente. Siamo tutti più gentili, abbiamo imparato ad accettare, anzi quasi a ammirare queste figure di settari un po' folli, pronti a farsi uccidere in nome di una loro personale idea della vita e della religione. Anche in questo caso, come per Maometto, noi sappiamo di più, pensiamo diversamente da Dante. Il tempo e il progresso delle ricerche ha modificato non solo le nostre conoscenze intorno a quei fatti, ma anche il nostro modo di giudicarli. Così è chiara, per concludere, la differenza tra la commedia e l'enciclopedia. L'enciclopedia si sforza di darci un'informazione oggettiva sui fatti e sulle persone, e nei limiti del possibile non li giudica. Nella commedia noi vediamo i fatti e i personaggi storici attraverso gli occhi di Dante. È molto difficile riuscire a separare le cose come sono andate, da ciò che Dante ne sapeva e da ciò che Dante ne pensava, separare i fatti dalle opinioni, diremmo oggi. E tutto questo è molto interessante. È molto interessante questa parzialità, questo giudizio spesso arbitrario, capriccioso che è implicato nel racconto e che si scontra con la nostra parzialità, col nostro modo di vedere le cose. Noi non soltanto leggiamo Dante Alighieri, ma in certo modo dialoghiamo con lui, confrontiamo le nostre idee con le sue. Ed è uno dei più grandi piaceri intellettuali che ci possa dare la letteratura, e non solo la letteratura, ma la vita forse.